Ed eccoci insieme, buona giornata, questa è Radio Zainet, la radio degli studenti, fatta dagli studenti. Io sono Massimo Tadorni, oggi insieme a me c'è Cristina Bracco, primo anno del DAMS di Torino. Come stai? Però tu sei di Imperia.
Io sono di Imperia, buongiorno a tutti.
Buongiorno, in programma oggi l'argomento è emergenza clima, ci saranno modifiche reversibili nel 2100 addirittura, secondo quanto riporta Repubblica, anche se si tagliano i gas serra. Del resto ci accorgiamo che le temperature sono sempre più alte della media, le piogge non sono più prevedibili. Insomma, parleremo di questo, lo faremo con la dottoressa Maria Grazia Midulla, responsabile del programma clima del WWF Italia. Intanto io partirei con il primo disco, che è quello di Carmen Consoli, Pioggia d'aprile.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sui litorali desolate si adagiano le imbarcazioni dei pescatori. Pioggia d'aprile, dalle finestre donne operose raccolgono i panni stesi ad asciugare la tanto attesa calda stagione. Sembra quasi che voglia farsi aspettare. Nei lunghi sconfinati inverni, dolenti gelidi, ho simulato un invidiabile benessere. Nei lunghi e tormentati inverni, che adesso volgono al termine, è stata estranea troppe volte quella salubre auto. Si inseguono e poi si disperdono lungo il pontile tra i mandorli in fiore. La tanto attesa calda stagione sembra quasi che voglia farsi aspettare. Nei
Carmen Consoli, Pioggia d'aprile, un titolo insomma piuttosto azzeccato. In questi giorni qualche goccia è scesa, tanto attesa, poi c'è subito la lamentela, nel senso, ma quando smette? Speriamo continui. Allora, abbiamo detto che parleremo di clima, e un clima che fa sempre più i capricci, destinato a scomparire dalla faccia della terra. Secondo gli esperti, nel 2100 ci saranno modifiche irreversibili, ma per capire di più la nostra scheda d'inchiesta.
Non esistono più le mezze stagioni, come recita un detto comune, ma adesso rischiamo di perderci anche i climi che conosciamo. L'ultimo allarme arriva da uno studio americano e annuncia che nel 2100 molti climi potrebbero non esserci più, sostituiti da nuovi mai osservati, e con loro potrebbero andarsene definitivamente anche diverse specie animali e vegetali. Le cifre parlano chiaro ed evidenziano che si tratta di modifiche irreversibili, anche se si tenta di ridurre i livelli di gas dannosi. Ad essere maggiormente interessate saranno le regioni tropicali. Le foreste pluviali in Brasile subiranno un aumento della temperatura, mentre il Messico nei mesi invernali sarà molto più secco. Intanto già l'85% delle specie animali, vegetali o insetti si sono spostate verso il nord, in zone di montagna. L'ulivo oggi si coltiva con successo in Gran Bretagna. Insomma, l'Italia è destinata a diventare un paese tropicale, e in che modo l'uomo può contenere questi cambiamenti?
E questa è una bella domanda e soprattutto occorre chiedersi se siamo in tempo. Io do il benvenuto alla dottoressa Maria Grazia Midulla, responsabile programma clima del WWF Italia. È caduta la linea, cerchiamo di recuperarla. Intanto ricordiamolo, questo studio americano prevede grossi cambiamenti anche a livello di biomi, le grandi comunità ecologiche che sono costituite poi da animali e vegetali e che vivono in un determinato clima e vi si sono adattate, quindi ci saranno degli scompensi anche per gli animali poi nelle foreste pluviali dell'Amazzonia e in quelle indonesiane. Dati preoccupanti senza dubbio. Tu Cristina, che cosa ne pensi?
Sicuramente penso che sia un grave problema già da un bel po' di tempo, quindi per questo ho preparato delle domande per, certo, la dottoressa Midulla, perché sono assolutamente interessata a questo argomento.
Anche perché sembrano parole al vento, poi in realtà noi ci cominciamo a rendere conto di come la temperatura sia sempre più alta, di come la pioggia scenda sempre meno e di come siano cambiate sostanzialmente le stagioni. Dovremmo aver recuperato la linea. Buonasera dottoressa Midulla, benvenuta su Radio Zainet.
Salve a tutti.
Allora, ricordiamolo, responsabile del programma clima del WWF Italia. Io le presento Cristina Bracco, primo anno del DAMS a Torino. Prego Cristina.
Buongiorno dottoressa.
Piacere, chiamami Maria Grazia.
Prego.
Va bene. Senta, volevo già farle una prima domanda perché l'argomento è veramente interessante. Allora, abbiamo sentito che secondo questa ricerca americana nel 2100 i climi cambieranno, ma quali saranno i cambiamenti più significativi e anche cosa vuol dire che alcuni climi sono destinati proprio a scomparire, sostituiti da nuovi?
Ma guardi, si tratta di modelli, io francamente mi baso, ho letto anch'io la ricerca americana e ovviamente fa parte di tutta la messe di dati che noi abbiamo. Sono più prudente, nel senso che questa ricerca americana potrebbe spingere a non fare niente per cercare di modificare questo trend, invece è nostra convinzione che ancora qualcosa si possa fare, benché siamo destinati comunque a un aumento della temperatura media mondiale. Volevo fare questa premessa perché credo sia abbastanza importante, magari se voi volete ci torniamo.
Sì, senta dottoressa, mi scusi, ma l'effetto di queste temperature alte in una stagione come questa, che in realtà non ha quasi visto inverno, sono una conseguenza dell'effetto serra, del lavoro degli uomini che non stanno attenti?
Beh, ormai l'IPCC, cioè il panel degli scienziati dell'ONU, che badiamo bene, media tra i vari dati scientifici, quindi diciamo è normalmente più prudente e fa parte degli scienziati prudenti, ha stabilito che il 95% della responsabilità dell'aumento medio della temperatura terrestre è dovuto all'uomo, è dovuto a cause antropiche. Nell'atmosfera non c'è mai stata una concentrazione, non c'è mai stata da un milione di anni, probabilmente prima sì, ma insomma da circa un milione di anni è dimostrato dai carotaggi nell'Artico che non c'è mai stata una tale concentrazione di anidride carbonica. Quindi il fattore umano è evidente che ha giocato un ruolo primario. Questo ha fatto sì che è aumentata l'energia in circolazione, insomma quella che rende possibile la vita, che è quella che viene dal sole, e però ha subito un incremento, e quindi questo provoca poi un riscaldamento globale e i cosiddetti mutamenti climatici. Noi siamo già a un aumento medio della temperatura globale di circa 0,6 gradi centigradi e purtroppo questo è un trend che proseguirà per un po' di tempo, quindi delle modificazioni del clima comunque si registreranno. Qui mi ricollego alla ricerca americana. Noi però come ambientalisti e come Europa diciamo che dobbiamo assolutamente rimanere al di sotto dell'aumento medio della temperatura terrestre di 2 gradi, perché dopo un aumento dei 2 gradi, a parte che le conseguenze sono veramente catastrofiche, qui quando si parla di più 0,1 grado o meno 0,1 grado vuol dire specie che si estinguono, popolazioni umane che rischiano di perdere la loro casa, per non parlare addirittura di morti, perché insomma quando ci sono i fenomeni estremi noi sappiamo che questo provoca la perdita di vite umane. Quindi noi diciamo però dopo i 2 gradi, a parte che le modificazioni saranno molto più gravi, ma soprattutto dopo un aumento dei 2 gradi potremmo, certo, diciamo, veramente assistere alla mutazione senza prevedibilità dei climi.
Ecco, dottoressa,
perché quello che si dice è un andamento non lineare, certo, dei mutamenti climatici, per cui potremmo assistere a delle cose che non possiamo in questo momento prevedere.
Prego,
perché è un sistema talmente, certo, complesso che non siamo in grado oggi di prevedere.
Di capirlo, Cristina.
Proprio,
prego,
per questo motivo che lei dice, ed anche appunto gli stessi autori della ricerca americana si sono stupiti della pericolosità di questi dati emersi. Ma è un fenomeno così allarmante, oppure riducendo le emissioni dei gas serra qualcosa può cambiare?
Esatto, se noi riduciamo le emissioni di gas serra, ma li dobbiamo ridurre di molto e in pochi anni, quindi dobbiamo stabilizzare la concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera. Noi ambientalisti e gli scienziati diciamo che dobbiamo stare sotto alle 450 parti per milione. E se riusciamo a fare questo, abbiamo una grossa speranza di rallentare il fenomeno e in prospettiva, in futuro, un futuro che probabilmente non vedremo, di fermarli. Per questo, come WWF, diciamo, dobbiamo essere pronti ad adattarci, nel senso che dobbiamo fare in modo di essere pronti almeno ad affrontare i primi rischi di mutamenti climatici, perché quelli sono già in atto. Ma soprattutto dobbiamo fare di tutto per rallentare e fermare le emissioni nei prossimi 10, abbiamo 10-15 anni, certo, 20 anni al massimo per fare questo. L'umanità non si è mai trovata di fronte a una necessità di così radicale cambiamento, perché se pensiamo ai combustibili fossili, la nostra società si fonda tutta sui combustibili fossili, di un tale radicale cambiamento in così poco tempo. Quindi per questo noi diciamo che è un'emergenza che deve veramente convogliare tutte le forze, tutte le energie. Per questo, per la prima volta, abbiamo visto che nella dichiarazione di Berlino dei capi di Stato è indicato, certo, come la prima emergenza da affrontare tutti insieme, perché siamo di fronte a una sfida veramente di proporzioni colossali. E purtroppo, appunto, io sono contraria a una lettura di queste ricerche che dice vabbè, allora non c'è più niente da fare, tanto vale che continuiamo come adesso. No, ci abbiamo da fare, dobbiamo assolutamente farlo. È una tendenza che possiamo invertire. Sicuramente, però, qualche mutamento è già in atto, già lo vediamo.
Senta, dottoressa, le facciamo ancora una domanda. Può rimanere poi con noi? Abbiamo un disco, perché abbiamo altre cose da chiederle.
Certo.
Allora, sì, prego, Cristina.
Dottoressa, quali aree del pianeta saranno maggiormente interessate da tale fenomeno?
Ma io credo che sistemi, cambiamenti di questo tipo riguardano un po' tutti. Ancora non sappiamo, appunto, nei vari scenari che cosa succederà. Per fare un esempio, la Gran Bretagna adesso potrebbero essere tutti felici e contenti perché hanno meno pioggia, hanno più sole, possono cominciare a coltivare la vite, eccetera eccetera. Però se dovesse rallentarsi, come in prospettiva possibile, la corrente del Golfo, perché rallentarsi, addirittura fermarsi, perché con diciamo, lo scioglimento dei ghiacciai, il cosiddetto nastro trasportatore della corrente del Golfo si potrebbe rallentare e fermare, e la Gran Bretagna andrebbe incontro a una piccola glaciazione, quindi esattamente, certo, il fenomeno opposto. Per quel che riguarda gli scenari europei, noi sappiamo che in Europa i più danneggiati saranno i paesi del Mediterraneo, e in particolare a essere danneggiati saranno degli assi portanti della nostra economia, per quel che riguarda l'Italia, come l'agricoltura e il turismo. Già nel Mediterraneo, per esempio, 2 anni fa la Spagna ha sperimentato un grosso periodo di siccità. Vi racconto questo aneddoto: sono andato in Spagna proprio nell'unico giorno di tutto l'anno in cui ha piovuto, quindi sono andato a Madrid nell'unico giorno in cui ha piovuto, però hanno subito dei danni grossissimi, addirittura hanno chiesto aiuto all'Unione Europea perché avevano scarsità di cibo. Quindi insomma nei paesi del Mediterraneo ci avranno molte conseguenze.
Bene.
Ovviamente
sì.
Se noi andiamo nell'Artico non ne parliamo,
certo,
cioè, già
certo.
Abbiamo le foto degli orsi bianchi, purtroppo per me è stato un trauma, perché un conto è parlarne come minaccia, un conto è vedere le foto sulle Real Tribune,
sì,
degli orsi polari che navigano su delle isolette di ghiaccio perché
molto
si sono
dottoressa, sì,
il loro territorio.
Mettiamo un disco, può rimanere con noi, poi ancora due domande, siamo in chiusura di trasmissione, va bene?
Okay,
allora,
certo.
Ascoltiamo Skin, a tra poco, nuovamente con Maria Grazia Midulla, responsabile del programma Clima del WWF Italia.
Zainet, la scuola che fa radio.
Radio Zainet, stiamo parlando di clima, stiamo parlando di mutamenti climatici, lo stiamo facendo con la dottoressa Maria Grazia Midulla, responsabile del programma Clima del WWF Italia, ma anche con Cristina Bracco, primo anno del DAMS qui a Torino, però di Imperia. Io, dottoressa, ancora lì?
Sì, allora, sentivo male una specie di tempesta, tanto per essere in argomento.
Per rimanere in argomento. Allora, un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Prego, Cristina.
Io, dottoressa, vorrei sapere ancora qual è il ruolo dell'uomo in questa situazione.
Cosa è collaborativo, fare, questo vuol dire?
Fare l'uomo proprio per limitare questi cambiamenti, queste problematiche?
Beh, può fare tantissimo, appunto. Innanzitutto la prima cosa da fare è cambiare il modo di vita, cambiare proprio il modello fondato sullo spreco, spreco di cibo, ma spreco anche di energia, è assolutamente incompatibile con una minore emissione di anidride carbonica. Noi dobbiamo arrivare a una riduzione di emissioni dell'ordine del 60-80%, se non di più, entro 50 anni. Questa è una cosa molto molto difficile,
certo,
da farsi, e quindi bisogna cambiare.
In chiusura, dottoressa, ma l'uomo è collaborativo o sembra sottovalutare completamente il problema?
A mio modo di vedere ancora non si rende conto,
esatto,
della portata. La gente è preoccupata, da quello che percepisco come WWF, la gente è preoccupata. I governanti però sono molto coscienti, più coscienti delle persone, dei rischi, ma vanno con una lentezza esasperante. Il clima va veloce, i governi vanno lenti.
Questo
è Noi, è il problema fondamentale.
La ringraziamo per il suo intervento e buon lavoro, speriamo in bene, speriamo di riportare a regime la nostra terra, che alla fine...
Cioè, non solo dobbiamo sperare, dobbiamo sperare e fare. E secondo me bisogna avere veramente l'ottimismo della volontà.
Bene, grazie a Maria Grazia Midulla, responsabile del programma Clima del WWF Italia, buon lavoro.
Grazie anche a voi, arrivederci, grazie.
Arrivederci. È arrivato il momento del flashback dedicato oggi a Sarah Vaughan.
Dedicato alla musica. A tutti gli appassionati di jazz in ascolto, siamo sicuri che vorrete unirvi a noi nel fare gli auguri a una delle voci più belle della musica afroamericana. Stiamo parlando della grandissima Sarah Vaughan, che compie oggi gli anni. Volete sapere quanti, eh? Sapete, non è carino dire l'età delle signore, ma vi basti pensare che la sua carriera iniziò una decina d'anni fa insieme a musicisti del calibro di Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Ma bando alle ciance, andiamo ad ascoltarci il suo ultimo successo. State per ascoltare Lullaby of Birdland. Lei è Sarah Vaughan.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves mill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Lullaby.
Bill and coo when they love. That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell, kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del grande rock e non solo. Avete appena ascoltato Lullaby of Birdland, della superba interpretazione di Sarah Vaughan, la voce del jazz. Niente via di mezzo, Sarah Vaughan è una delle più grandi cantanti jazz di sempre, colei che ha fatto la storia del genere insieme a Billie Holiday ed Ella Fitzgerald. Nel suo caso, la grandezza si costruisce con il talento naturale e con la dedizione. Il destino le regala una delle voci più ricche ed estese che il jazz abbia mai conosciuto. Lei ci aggiunge un controllo assoluto che le consente di cantare con naturalezza qualunque cosa le venga in mente, compreso il virtuosismo più raffinato. Sarah Louise Vaughan nasce il 27 marzo 1924 a Newark. Si tratta di una cittadina a 25 km a nord di New York che in quegli anni sale spesso alla ribalta della cronaca a causa delle drammatiche rivolte nere. Ma nonostante le tensioni, Sara cresce in un'atmosfera serena e pacata. Suo padre è un falegname, la madre è una lavandaia. Lui strimpella la chitarra e attacca spesso brani blues. Lei canta in chiesa. Insomma, Sara cresce immersa nella musica. Se fosse tutto qui, magari non sarebbe mai diventata una delle più grandi jazziste di sempre, perché un sacco di gente ha i genitori che si dilettano con la musica, ma pochi entrano nella storia. Lei, in più degli altri, ha un talento pazzesco. Dopo una carriera lunga quasi 50 anni, Sara Vaughan si spegne il 3 aprile del 1990 nella sua casa californiana. Il mondo del jazz piange una delle sue cantanti più grandi e Quincy Jones commenta: ha lasciato un vuoto incolmabile nella mia vita.
Sara Vaughan, il flashback di oggi. Senti Cristina, tornando in argomento, tu cosa fai per mantenere il clima stabile come comportamenti individuali?
Ma io sicuramente cerco di limitare tutti, prima di tutto anche tutti i consumi.
Certo.
Cerco di adottare un consumo responsabile. Ho anche recentemente comprato un libro sul consumo responsabile.
Bene. Noi ti ringraziamo per la partecipazione. Grazie. Cristina Bracco, primo anno al DAMS a Torino, ma di Imperia. Ci auguriamo di averti presto nuovamente tra di noi. Grazie a, non voglio dire Brozzi, ma Fabrizio Caratto per la parte tecnica. Noi torniamo domani con Radio Zainet. Buona giornata, ciao.